Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito, Cristo è risorto. Queste domeniche che seguono la Pasqua e che formano il periodo liturgico del Pentecostario, che prende il nome dal libro che si usa in questo periodo in chiesa per l'officiatura, per i parti mobili delle officiature. Ecco, questo periodo dell'anno ha una funzione che è quella di approfondire il mistero della Pasqua, della resurrezione quindi, e di come la resurrezione di Cristo ha effetto sulla Chiesa, di come ha avuto effetto sulla Chiesa primitiva, perché noi vediamo questo dalle letture degli Atti degli Apostoli, su come ha effetto su di noi oggi, e noi lo vediamo dalle letture che la Chiesa ci fa leggere per il Vangelo. Infatti questo è il periodo dell'anno in cui si legge soprattutto in chiesa il Vangelo secondo Giovanni. Il Vangelo secondo Giovanni che qualche padre della Chiesa aveva chiamato il Vangelo spirituale per eccellenza. Perché mentre gli altri evangelisti, quelli che noi di solito chiamiamo i sinottici, sono Matteo, Luca e Marco, parlano molto e più della vita terrena del Signore, quindi si soffermano per esempio sulla nascita, su tanti episodi, danno uno sguardo che sì, ovviamente è spirituale perché sono parole di Dio, ma che rimane molto più in superficie rispetto a Giovanni. Giovanni invece, San Giovanni il teologo, guarda a tutta la predicazione del Signore da un punto di vista più profondo, più spirituale. Per questo il suo Vangelo è stato chiamato il Vangelo spirituale. Ed è infatti un Vangelo che di solito non si fa leggere a una persona che si sta avvicinando alla fede. La persona che si sta avvicinando alla fede si fa leggere una cosa più semplice, per esempio il Vangelo secondo Marco, che è più breve, e che rimane più in superficie perché dà un primo insegnamento sulla fede cristiana. Il Vangelo secondo Marco erano le prediche di San Pietro che Marco aveva messo per iscritto e a cui poi aveva dato un ordine. Questo ci viene tramandato da alcuni padri della Chiesa. Ecco, ed erano prediche a persone che cominciavano a conoscere la fede, mentre il Vangelo secondo Giovanni è per persone che già conoscono. Ecco, per questo in questo periodo dell'anno noi leggiamo particolarmente questo Vangelo e ci soffermiamo particolarmente su alcuni episodi della vita di Gesù. Oggi la Chiesa ci fa leggere nel Vangelo, sempre dal Vangelo secondo Giovanni, la guarigione del paralitico di Betesda. Dopo averci fatto leggere dall'Apostolo, dagli Atti degli Apostoli, la guarigione di Enea e la guarigione della risurrezione di Tabita, che si trovava nei luoghi che erano visitati da San Pietro. Ecco, sono guarigioni, due guarigioni e una resurrezione, ma il significato è sempre lo stesso. Dio è morto ed è risorto per la nostra guarigione e per la nostra resurrezione. E quindi nella resurrezione di Tabità, nella guarigione di Enea e soprattutto nella guarigione del paralitico, noi dobbiamo vedere gli effetti della resurrezione su di noi, la guarigione che Dio opera in noi, che più delle volte non è su malattie visibili, perché la guarigione del malato, come la guarigione di un paralitico o la guarigione di un cieco, è un atto straordinario che Dio fa come segno visibile di un atto che è più straordinario, ma che non si vede, che è la guarigione spirituale, la conversione. Quindi, quando il Vangelo ci parla della guarigione del paralitico ci parla della nostra guarigione spirituale, della nostra conversione. Questo è il tema fondamentale delle letture di oggi. Però io prima volevo dire una cosa proprio sull'ambientazione. Per tanto tempo si è pensato, hanno pensato molti esegeti moderni, razionalisti, che l'episodio della guarigione del paralitico di Betesda fosse una cosa inventata da San Giovanni, che in realtà non c'è mai stata, e che addirittura tutti i particolari siano una cosa simbolica. Per esempio, si dice che questa piscina aveva 5 portici, e il 5 si sa che è un numero simbolico nella scrittura, nella simbologia universale, anche fuori dal cristianesimo. E così tante cose, l'acqua che viene agitata dall'angelo, e si vedeva in questo tutta una serie di simboli, che sì, ovviamente ci sono davvero simboli, ma messi lì un po' a tavolino dall'Evangelista Giovanni. Noi invece abbiamo scoperto, non molti anni fa, che questa piscina esisteva davvero e che c'erano davvero questi 5 portici. È stata scoperta per caso dagli scavi archeologici a Gerusalemme e ci ha permesso anche di capire meglio il testo, perché il testo del Vangelo di oggi non è chiarissimo. Nelle traduzioni si cerca sempre di arrangiarlo in modo da renderlo comprensibile, ma se uno se lo legge direttamente in greco non si capisce bene dove si trova questa piscina, perché in greco ci dice che c'era a Gerusalemme nei pressi della probatica una piscina che era detta in ebraico Bezetà. Siccome non si capisce bene che cosa vuol dire la probatica e tutto il resto, per esempio in latino fu fatto l'errore di tradurre, di traslitterare la parola Bethesda male, Bezetà male, tanto che nella Bibbia latina si diceva che questa piscina si chiamava Bethsaida, ma Bethsaida non era il nome della piscina, era il nome di una città del Galilea. E si attribuiva l'aggettivo probatica, lo si legava alla piscina. Per esempio, nella traduzione latina si dice c'era a Gerusalemme una piscina probatica che si chiamava Bethsaida. Ecco, in realtà la probatica era la porta, una porta della città, la porta delle pecore. Probatica vuol dire questo. C'era presso la porta delle pecore, cioè la porta da cui entrava il bestiame che doveva andare al tempio per il sacrificio, una piscina che si chiamava appunto Bethesda. Questa piscina appunto è stata trovata. Si usava, era divisa in due da un portico, c'erano 4 portici ai lati e uno che la divideva in mezzo, quindi vedete i 5 portici di cui parla l'Evangelista Giovanni. Una parte di questa piscina veniva usata per lavare il bestiame, era separata in due, l'altra parte veniva usata dalle persone. E c'era questa tradizione che dopo, che una volta ogni tanto, secondo una tradizione una volta l'anno, più o meno nel periodo della festa cui si trova Gesù in quel momento a Gerusalemme, un angelo scendeva e faceva agitare quest'acqua, e la prima persona che entrava nell'acqua poteva guarire da qualsiasi malattia. Ecco, noi vediamo che c'è qui un uomo, e ci dice l'Evangelista che era lì da 38 anni, lui era paralitico, e andava lì perché sperava che al momento dell'agitazione dell'acqua lui sarebbe potuto scendere nella piscina e sarebbe potuto guarire. Paralitico non vuol dire per forza che lui era del tutto paralizzato e che quindi era totalmente impossibilitato a muoversi, però evidentemente non si poteva muovere comunque bene. E infatti ogni volta che c'era questo fenomeno dell'acqua che si agitava, lui ci avrebbe anche provato andare nella piscina da solo, ma c'era sempre qualcuno che riusciva ad andarci prima di lui, perché lui non aveva nessuno che lo aiutasse. Quando Gesù gli dice, gli fa questa domanda strana, perché se ci pensate è una domanda strana, Il Signore va in un posto che è pieno di ciechi, zoppi, paralitici, che lui sa benissimo che stanno lì perché aspettano che si agiti d'acqua in modo che uno entrando nell'acqua possa guarire dalla malattia, e va da uno e gli dice: vuole guarire? Certo che vuole guarire. E la domanda è ovvia, ed è una di quelle domande che noi non facciamo mai, perché sono talmente ovvie che non le facciamo, eppure ce le dovremmo fare, noi stessi ci dovremmo chiedere: vuoi guarire dai tuoi peccati, dalle tue insicurezze, dalle tue difficoltà? È una cosa che noi non ci chiediamo mai, eppure dovremmo partire, la nostra vita spirituale dovrebbe partire da lì, da chiederci se noi vogliamo guarire. E il Signore fa questa domanda al paralitico e lui non risponde: sì, voglio guarire. Lui ci gira intorno e dice: Signore, io non ho nessuno che mi metta nella piscina nel momento in cui l'acqua viene agitata. Quando io ci arrivo, c'è sempre qualcuno che c'è già andato prima di me. Quindi, se è vero che quest'acqua si agitava una volta ogni anno, pensate da quanti anni quest'uomo, che era, si dice era paralitico da 38 anni, ma lui ogni anno si trovava lì a vedere qualcuno che prima di lui riusciva a scendere nella piscina. E noi qui vediamo l'errore, che, o meglio, il paralitico lo vede qual è il problema, che lui non ha nessuno che lo aiuti, gli altri hanno qualcuno che aiuta per scendere nella piscina, eppure lui va lì lo stesso perché spera con le sue forze di poter entrare nell'acqua, anche se lui sa benissimo che non lo può fare con le sue forze, così come noi speriamo di guarire dai nostri mali spirituali a volte con le nostre forze, mentre sappiamo bene che con le nostre forze non possiamo guarire da nulla. Come molto spesso non riusciamo a guarire nemmeno da una malattia semplice e abbiamo bisogno di andare dal dottore, così anche per i mali dello spirito, anzi ancora di più vale per i mali dello spirito quello che vale per i mali del corpo. E a questo punto Gesù gli dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E Gesù se ne va. Quest'uomo prende il suo lettino e fa per andarsene a casa sua. E il lettino vuol dire chiaramente, era una specie di spoia, quelli che oggi si chiamano futon, non era un letto vero. E lui comunque si porta, va via portandosi questo peso, e qualcuno subito lo ferma. E gli dice: oggi è sabato, non puoi andare in giro portandoti dietro il giaciglio. Perché la legge del sabato diceva che non si possono portare, tra le varie cose, gli ebrei avevano questa regola, non si possono portare pesi addosso, non si possono portare bagagli. Un uomo poteva portare addosso il suo vestito, se gli serviva per camminare il bastone, e al massimo qualche cosa che poteva stare dentro una tasca. Però non poteva portare un bagaglio, non poteva portare un peso, perché il sabato non si può fare nessun tipo di lavoro. E allora, quando vedono quest'uomo che si porta via il suo lettino, gli dicono: oggi è sabato, che fai? Porti dietro il lettino. Lui dice: ma quello che mi ha guarito mi ha detto di prendere il lettino e di andare. Il paralitico non lo sa, ma ha fatto una confessione di fede importante, perché ha confessato, senza rendersene conto probabilmente, come si dice in profezia inconsapevole, che quello che gli aveva dato la guarigione era più grande del sabato, e che quindi la parola di quello che l'aveva guarito era più grande della regola del sabato, e che quindi lui faceva bene a obbedire a quella parola più di quanto obbedisse alla legge sul sabato. Noi ricordiamoci sempre che il Signore non predicava mai contro la legge, lui diceva che la legge era venuta a compierla, non diceva che era venuto ad abolirlo. Quindi lui non diceva mai di non rispettare il sabato o di non rispettare qualche cosa della legge. Lui spiegava che la legge era stata data come aiuto all'uomo e non come impedimento. E che quindi andava intesa come aiuto, non come impedimento. Non sarebbe stato un aiuto dire al paralitico vattene a casa, lascia qui il lettino e te lo viene a riprendere domani perché oggi non si può. Era molto più comodo che lui si portasse a casa il lettino subito, non solo era più comodo, ma era anche più significativo per lui, perché significava non hai più bisogno di stare qui, non hai bisogno neanche di tornare domani per riprendere il lettino. Tu con questo posto non c'è più niente a che vedere, perché oggi tu sei guarito, oggi tu sei risorto. Ecco, è pieno tutti i Vangeli sono pieni di questi miracoli fatti in giorni di sabato. Ce ne sono alcuni che vengono letti proprio in questo periodo dell'anno, ce ne sono altri letti in altri momenti, ma sempre per spiegare la natura temporanea di tutto quello che è la legge, proprio perché appunto la legge era stata data come un aiuto all'uomo. La legge non poteva salvare il paralitico, invece la parola di Dio la poteva salvare. Quindi ecco, il Evangelo di oggi ci parla di questo. Questo come si applica tanto a noi? Noi non dobbiamo fare l'errore del paralitico e prima di tutto dobbiamo chiedere a noi stessi se vogliamo essere guariti, se vogliamo essere salvati, se vogliamo guarire appunto spiritualmente. E questo vuol dire mettersi in un'ottica diversa da quella del mondo in cui viviamo. C'è stato un filosofo francese del secolo scorso, che una volta fece una conferenza molto famosa, perché era, normalmente le conferenze dei filosofi non è che ci vada tanta gente, ci vanno quelli che possono capire quello che dice il filosofo. Lì invece era gremitissima, lui si dovette fare spazio tra la folla per arrivare alla cattedra e fece questa famosa conferenza che fu pubblicata anche in un libro. E lui in questa conferenza dice una cosa importante, dice: nessuno può salvare l'uomo da se stesso, cioè dal fatto che lui è uomo, quindi risponde alla natura dell'uomo. Ecco, questo è come ragiona il mondo: nessuno può salvare l'uomo da se stesso. Come ragiona la Chiesa invece è che l'uomo, come lo intendiamo noi oggi, è decaduto spiritualmente per colpa del peccato, e quindi questo decadimento spirituale che lui ha per colpa del peccato si ripercuote anche sul fisico, nelle malattie prima di tutto, anche nei mali morali dell'uomo, e poi nel fatto che si muore. Se noi prendiamo per buona la definizione di uomo che dà il mondo, certo, nessuno può salvare l'uomo dal fatto che lui è uomo. Nessuno può salvare l'uomo da se stesso. Però se noi prendiamo per buono quello che dice la Chiesa, l'uomo non è stato creato così come è adesso. L'uomo è così come è adesso perché è caduto e ha questa ferita profonda nell'anima che si chiama peccato. È per questo che Dio ci ha dato la legge, per un aiuto contro il peccato. È per questo che Dio ci ha dato anche le regole della Chiesa come un aiuto per il peccato, ma è soprattutto per questo che Dio si è fatto uomo. Si è fatto uomo e è morto sulla croce, e morendo ha sconfitto la morte. Perché nel momento della sua resurrezione lui ha fatto risorgere con sé tutta la natura umana che era nella sua persona. E quindi in lui siamo risorti tutti, in potenza, ancora non del tutto, perché noi ancora oggi viviamo in questo mondo e ancora oggi abbiamo tutte le conseguenze del fatto di vivere in questo mondo. Però noi sappiamo che non facciamo parte di questo mondo. Noi siamo separati dal mondo nel momento del battesimo. Quando un uomo viene battezzato e quindi viene rivestito di Cristo, perché è stato battezzato in Cristo, è separato dal resto del mondo. E allora per noi non vale questa regola di questo filosofo francese, si chiamava Sartre, che nessuno può salvare l'uomo da se stesso. E come? C'è Dio che può salvare l'uomo da se stesso. Che non vuol dire salvarci da quello che noi veramente siamo, ma da quello che noi ci siamo ridotti a essere. Perché l'uomo non è quello che crede. L'uomo non è legato a questa terra così come noi pensiamo convinti di essere legati alla terra, e l'uomo non è legato alla morte così come noi siamo veramente convinti di essere legati alla morte. Noi tutti dobbiamo morire, ma questo fatto di morire è legato proprio al fatto di essere spiritualmente malati. E allora noi la morte la sconfiggiamo nella nostra vita, prima di tutto chiedendo a Dio di guarirci dalla malattia, quindi non facendo il secondo errore del paralitico, che è quello di pensare di poterci salvare da soli. L'uomo non si può salvare da solo. L'uomo da solo non può fare niente. L'uomo ha bisogno di Dio. Nessuno può salvare l'uomo da se stesso, diceva questo filosofo, perché questo filosofo non ci credeva in Dio. Ma siccome noi in Dio ci crediamo, abbiamo una visione completamente diversa. E da lì noi vediamo anche una cosa, se noi in Dio ci crediamo davvero oppure no. Perché se uno in Dio ci crede davvero, poi capisce anche che la nostra vita, così come noi siamo abituati a viverla tutti i giorni, pur con tutti gli sforzi possibili di viverla cristianamente, non va bene. E noi abbiamo bisogno tutti i giorni di convertirci a Dio, e noi tutti i giorni abbiamo bisogno di chiedere la sua guarigione e di essere parte della sua risurrezione, di essere parte del Cristo che, risorgendo dai morti, ha sconfitto la morte e ha dato quindi anche a noi la via, la vita. A lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli.